created with free version for non-commercial use.
Volevamo leggere insieme questa mattina i quattro versetti che si trovano in secondo Timoteo, dal capitolo 2, dal verso 20 al verso 23. Secondo Timoteo, capitolo 2, dal verso 20 al verso 23. E troviamo scritto così: in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati a un uso nobile e altri a un uso innobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede e l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Vogliamo vedere insieme tre punti. Primo è: che tipo di vaso sei per il Signore? Secondo, cosa puoi fare per essere un vaso nobile, secondo la parola del Signore? E come sei influenzato dalle tue ricerche? Quando l'autore parla nel versetto 20 di una grande casa, non fa un riferimento al mondo, ma parla della Chiesa, nella Chiesa visibile. Accanto ai credenti genuini che sono di Cristo, ci sono anche quelli che non sono di Cristo. Ci sono quelli che sono soltanto di nome, che restano attaccati al peccato, e questi qua sono un pericolo per la Chiesa di Cristo. Paolo scrive a Timoteo, in 1 Timoteo capitolo 3 verso 15, dice: affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Come comportarsi nella casa di Dio, che è Chiesa di Dio vivente, e dove troviamo il fondamento per la Chiesa, dice, colonna e sostegno della verità. Se non c'è questo come fondamento in una Chiesa, non c'è la Chiesa di Cristo. Questa immagine della grande casa ci porta a immaginare, anche a vedere un esempio di una casa, di una persona ricca dell'epoca del Signore, quando il Signore Gesù ci stava su questa terra. Una casa che era finita, una casa arredata, dove troviamo tutto il necessario da tutte le parti. E in una casa di una persona ricca troviamo queste due categorie di vasi. Una di una materia preziosa, di cui sono fatti i vasi per usi onorevoli, dice la parola. E un'altra di una materia diversa, meno pregiata, di cui sono fatti i vasi per uso innobile. Quando il Signore Gesù iniziò il suo ministero su questa terra, partecipando a un evento, a un matrimonio, e lì ha fatto il primo miracolo trasformando l'acqua in buon vino. In questa casa ci stavano questi vasi, in questa casa ci stavano questi anfore grandi che venivano utilizzate per depositare l'acqua che serviva per uso quotidiano. Vediamo che durante queste nozze nasce un problema che i padroni di quella casa non riuscivano a risolvere, e vediamo anche che la mamma del Signore Gesù vuole intervenire con una richiesta esagerata. I padroni di casa avrebbero potuto anche dire: che non ci crediamo, che noi non ci interessa quello che tu ci dici, ma ubbidiscono a quello che il Signore dice. E lei dice: fate tutto quello che vi dirà. Fate tutto quello che vi dirà. Riempono questi vasi con l'acqua e Gesù trasforma questa acqua in buon vino. Era inconsueto che il vino buono veniva servito alla fine, ma in questo caso il vino era di ottima qualità. Il Signore quando fa una cosa lo fa di ottima qualità. E questo primo miracolo che il Signore ha fatto era soprattutto per i discepoli, affinché loro potevano credere in Lui. Perché sappiamo come ha risposto il Signore a sua madre, che il suo tempo ancora non era arrivato. Il Signore usa dei vasi che contenevano l'acqua, usano dei vasi che erano destinati per un uso domestico e cambia la loro destinazione di uso. Ancora oggi il Signore vuole e può fare questo miracolo nella vita, nella tua vita, nella mia vita. Ancora oggi il Signore può trasformare l'acqua della tristezza in una grande gioia che dà lode a Lui. Nelle case delle persone ricche all'epoca di Gesù ci stavano diversi tipi di vasi, alcuni come questi che abbiamo visto nell'evento della nozze, erano all'entrata, erano fatti dalla pietra, dalla terracotta, non avevano un grande valore, ma poi dentro casa ci stavano anche vasi di un altro valore, che veniva servito il cibo, le bevande. Ci stavano quelli di terracotta, ma ci stavano anche quelli d'argento. È ovvio che quelli d'argento non venivano lasciati fuori. Secondo il valore che ci avevano, avevano la sua usanza, venivano usate per un certo servizio. Ricordiamo anche che all'epoca non esistevano le docce che noi abbiamo oggi, ma soltanto nel centro della città ci stava una vasca grande dove la gente andava a lavarsi e tornando a casa quello che si sporcavano erano i piedi e le mani, e questi venivano lavati prima che tu entravi nella casa, e questi vasi si trovavano lì all'entrata. Il Signore non prende i vasi che stavano dentro per trasformare, per mettere l'acqua, trasformare l'acqua nel vino. Usa i vasi che stavano lì all'entrata. Ovviamente questi vasi erano di terracotta. Non erano dei vasi pregiati. Alla domanda che tipo di vaso sei, la risposta tua è personale. Ma vogliamo chiederci, farci la vera domanda: se ti sei lasciato o no trasformare dal Signore. Paolo era un vaso non pregiato prima di conoscere il Signore, ma il Signore lo trasformò in un vaso di grande valore. Da un vaso di terracotta diventò un vaso di oro, di grande valore. Il Signore può fare questo e vuole fare questo. Sei disposto a lasciare il Signore all'opera nella tua vita, a trasformare, a modellare? Sei disposto a lasciare il Creatore, a modellare il suo vaso, il tuo cuore? La trasformazione fatta dal Signore segnerà la tua vita per sempre e anche altri se ne accorgeranno. Le cose che facevi prima di incontrare il Signore, che offendevano il Signore, non li farai più. Invece le cose che onorano il Signore cominceranno a far parte della tua vita quotidiana. È quello che il Signore vuole, è usare anche te nel servire gli altri, nel servire Lui, nel servire la sua Chiesa. Dando a ciascuno almeno un dono per servire nella Chiesa, per edificare la sua Chiesa, il Signore ci chiede di operare con questo dono che Lui ci ha dato. Non abbiamo ricevuto dei doni per tenerli per noi. Se non sei un predicatore, non vuol dire che il tuo dono o il tuo servizio è meno importante di quello del predicatore. Ogni dono che il Signore l'ha dato è per edificare la sua Chiesa. E noi siamo chiamati a mettere questo dono al servizio del nostro Signore. Ma ciascuno si deve trovare, dice Apostolo Paolo, il suo posto nel corpo di Cristo. Nella Chiesa ciascuno dovrebbe trovarsi il suo posto, e questo sarebbe la cosa migliore per il funzionamento, per il buon funzionamento della Chiesa, dell'opera di Dio. Dopo che il Signore ha cominciato un'opera in te, è Lui che vuole portarla al compimento, ma nello stesso momento il Signore non obbliga nessuno, non costringe nessuno a fare delle cose per Lui. Versetto 21 dice: se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni cosa buona. Preparato per ogni cosa buona. Chi ci dà questa preparazione se non il Signore? Dopo che una persona è stata purificata dal sangue del Signore Gesù, credendo nell'opera che il Signore ha fatto, nel suo cammino quotidiano ha bisogno di conservarsi puro. Dice la parola: così, perché così facendo sarà un vaso nobile, un vaso santificato. Ma non solo, non si limita qui, leggiamo: utile al servizio del padrone, preparato per ogni cosa buona. Il Signore vuole usare te. È importante conservarsi puri dall'inquinamento di questo mondo, da tutto quello che questo mondo offre, stare lontani dal peccato. Ma qual è in realtà questo inquinamento? Il peccato in tutte le sue forme. Possiamo peccare con il pensiero, come possiamo peccare con uno sguardo, con i gesti, con le azioni che facciamo, con i modi di fare, con i modi di dire. Possiamo peccare quando diventiamo schiavi della tecnologia. E dobbiamo fare attenzione, considerare peccato ciò che il Signore chiama peccato. Tutto ciò che la Bibbia ci dice che è considerato peccato ci separa dal nostro Signore. Il Signore non può vedere il peccato e non vuole vedere il peccato. Perché? Perché Lui ha già pagato un caro prezzo per riscattarci. Notiamo anche un buon suggerimento da parte di Paolo, versetto 22. Dice: fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, ricerca la fede, ricerca l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Fuggire e salutare invece di accarezzare il peccato. Giocare con le passioni giovanili può essere molto pericoloso, perché Satana sa come aggirare i pensieri, sa come aggirare i gesti, sa come aggirare i cuori e la mente. Come diceva un predicatore, Satana non va mai in ferie, non prenderà mai una settimana o un giorno di ferie, sarà sempre pronto a attaccare. Sa come, sa quando e sa dove colpirci. Sia che siamo giovani o che siamo meno giovani, conosce il nostro punto debole e lì ci proverà. Prendiamo l'esempio di un atleta. Quando sta correndo, secondo voi, può girarsi per guardare indietro? Un atleta che fa una corsa di 100 metri in 6 secondi o in 4 secondi e mezzo, riesce a guardare indietro intanto che sta correndo? No. Quando una persona cammina normale può girare la testa, guardare indietro, ma quando una persona sta correndo, girare la testa è impossibile. Per questo il peccato ci vuole avvolgere con facilità. Il peccato ci vuole avvolgere con facilità, non dobbiamo dargli del tempo per farlo, nemmeno di guardarlo, ma allontanarsi con una certa fredda sarà la soluzione vincente. Ma solo fuggire dalle passioni giovanili non ci aiuta a crescere. Il Signore vuole che noi diventiamo maturi nel nostro cammino con Lui. Leggiamo le parole che troviamo scritto. Ricerca la giustizia. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia. Quando ci mettiamo a fare una ricerca, anche per la scuola o per lavoro, qualcosa che ci interessa, qualcosa che è importante per noi, cerchiamo di avere più risorse possibili. Oggi con il computer, con internet a portata di mano, in pochi secondi abbiamo milioni e milioni di informazioni. Paolo dice qui, ricerca la giustizia. Nel cercare, nel ricercare la giustizia, ci basta un solo manuale, un solo libro di istruzioni, e che abbiamo a portata di mano, è la parola di Dio, è la Bibbia. Ci abbiamo in mano la parola di Dio completa. Non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. È qui che troviamo quello che il Signore stesso ci ha lasciato per sapere riguardo la giustizia. Sappiamo che siamo stati resi giusti davanti a Dio non per i nostri meriti. Sappiamo che siamo resi giusti davanti al Signore per i meriti del nostro Signore. E vivere ogni giorno... Siamo chiamati a vivere ogni giorno così come Lui ci chiede, anche se è una grande sfida che il Signore ci mette davanti. Il Signore ci invita a questo. La parola ci dice di ricercare la giustizia, ci dice di ricercare la fede. La fede è l'aspetto positivo della vera conversione. Il vero pentimento non può esistere staccato dalla fede e la fede non può stare senza pentimento. Ebrei capitolo 11 verso 6. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompenserà tutti quelli che lo cercano. È impossibile piacergli al Signore senza fede, dice la parola. E l'Evangelista Giovanni nel capitolo 3 verso 36 ci ha lasciato scritto: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. La fede è essenziale per una vita cristiana normale. Infatti Paolo dice: non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto: il giusto per fede vivrà. La vita cristiana è essenzialmente una vita di fede e noi siamo chiamati a praticare questo. La fede è essenziale per salvare l'uomo dalla perdizione, per assicurargli il più alto destino: stare con il Signore per l'eternità. Vivere un'eternità nella presenza di Dio. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, non dovrà aspettare o non dovrà passare un tempo da qualche parte prima di avere questa vita eterna. La parola è molto chiara, è molto diretta. Ha vita eterna chi invece rifiuta di credere al Figlio. Non vedrà la vita, o da una parte o da un'altra. Quando noi andiamo al nostro lavoro, quando noi andiamo a scuola, incontrarsi con i colleghi di lavoro non è la stessa cosa come incontrarsi con i fratelli e sorelle in Cristo. Con i colleghi di lavoro puoi anche testimoniare, puoi anche parlare di diverse situazioni, ma con i fratelli e sorelle della Chiesa hai una speciale comunione che solo il Signore ci può dare. Per quale motivo ci incontriamo? Per quale motivo ci incontriamo la domenica o martedì o giovedì? Ci incontriamo per lodare il Signore, per adorare, per glorificare il nostro Signore, pregare, ascoltare la Sua parola, cose che con coloro che sono nel mondo non li puoi fare, nella Chiesa invece sì. Quando siamo diventati figli di Dio per fede in Cristo Gesù, come troviamo nell'epistola di Paolo ai Galati, al capitolo 3, verso 26, il Signore stesso ci ha rivestiti di Cristo, dice la parola. Il Signore stesso ci ha rivestiti di Cristo, una nuova veste molto preziosa che ci dà il diritto di essere eredi secondo la promessa. Ci ha rivestito di Cristo. Questo rivestimento noi ce lo portiamo con noi. Nella Chiesa abbiamo una comunione speciale per la presenza del nostro Signore, ma quando noi usciamo da qui non vuol dire che questo rivestimento, non vuol dire che la presenza del Signore lo lasciamo qui. Il Signore ci ha rivestiti di Cristo, una nuova veste molto preziosa. Facciamo noi tesoro di questo nuovo vestito che il Signore ci ha dato da quando l'abbiamo conosciuto. Se sapete che Egli è giusto, sapete anche che tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Scrive Evangelista Giovanni capitolo 2, verso 29. Ricercare la giustizia, dice qui la parola del Signore, troviamo scritto. Fuggi dalle passioni giovanili, ricerca la giustizia, ricerca la fede, ricerca l'amore e la pace. Due cose meravigliose che sempre possiamo sperimentare nella presenza del Signore. L'amore e la pace. Questa mattina abbiamo sentito da fratello Geremi questo testo che è così importante a conoscerlo. Un fratello diceva: togliete la parola amore e mettete il vostro nome per controllare a che punto della vostra fede state oggi con il Signore. L'amore è paziente, Gabriele è paziente, Fernando è paziente. E così per tutte le volte che si ripete la parola amore, mettete il vostro nome e così potete fare un esame. Ricerca l'amore e la pace, non è un'impresa facile, non possiamo dimostrare agli altri l'amore e la pace se questi due elementi non li abbiamo. Non possiamo dimostrare agli altri l'amore e la pace del Signore se questi due elementi non ci appartengono. Troviamo nella parola di Dio che il Signore è colui che ci ama con un amore eterno, un amore senza fini. E noi crediamo, perché la parola di Dio è la verità e la Chiesa ha come fondamento la verità. Il Signore non solo in passato ha dimostrato questo amore eterno, ma anche l'ha dimostrato fino ai nostri giorni. Abbiamo questa grazia di stare davanti a Lui, nella Sua presenza, senza essere presi dalla paura che qualcuno ci minaccia. Vedrete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Poi sempre Giovanni ci ha lasciato scritto: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Ecco perché è importante comprendere i comandamenti che il Signore ci ha lasciato. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Sempre Giovanni ci ha lasciato scritto, perché Dio è amore. Qui abbiamo un comandamento che il Signore dà per il credente, ma vediamo anche che ci sta una distinzione fra chi ha conosciuto e chi non ha conosciuto Dio. Vediamo che il Signore ci chiama a compiere, a rispettare questo grande comandamento. Quindi è proprio questo comandamento che farà la differenza tra chi conosce veramente il Signore e chi non conosce. Continuiamo il versetto. Ricerca la giustizia, ricerca la fede, ricerca l'amore, la pace. E continua: con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Dove puoi trovare questa categoria di persone che invocano il Signore con un cuore puro, se no nella Chiesa? Fratelli e sorelle insieme che si incontrano per invocare il Signore con un cuore puro. Nella Chiesa di Cristo si trovano coloro che sono stati trasformati dalla potenza, dalla potente parola di Dio, coloro che sono stati cambiati dalla parola di Dio, rigenerati. E questi sono coloro che invocano il nome del Signore come stiamo facendo noi questa mattina. L'esortazione di Paolo è di fare una giusta ricerca. Ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. E nella sua Chiesa il Signore ci dà quelle benedizioni spirituali di cui abbiamo bisogno, secondo la sua volontà. Poi al verso 23 troviamo scritto che evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Le dispute stolte e insensate non possono andare d'accordo con coloro che invocano il nome del Signore. Quindi l'esortazione di stare e di stare lontani. Paolo torna a affermare l'incompatibilità tra la mania delle dispute stolte e la sana vita cristiana. Le chiama stolte e insensate perché sono cose senza importanza, prive di senso e sulle quali non è possibile raggiungere alcuna certezza. Anche noi siamo chiamati a evitare questo tipo di discussione. Anche noi siamo chiamati a dare più tempo a ricercare le cose che il Signore vuole: la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con quelli che invocano il Signore con un cuore puro, e non considerare le dispute stolte e insensate, evitarli proprio, che non ci portano da nessuna parte. Conclusione, che tipo di vaso sei per il Signore? Ancora oggi il Signore vuole e può fare questo miracolo nella tua vita, nella mia vita. Ancora oggi il Signore può trasformare il tuo vaso e può cambiare il tuo cuore per poi riempire con la sua presenza, dandoti una grande gioia, dandoti una grande gioia che ti porterà a dare la lode al suo nome, a riconoscerlo nella tua vita. Cosa puoi fare per essere un vaso nobile? Versetto 21 dice: se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Il Signore ha preparato queste opere buone, ma vuole usare anche a te per fare le opere buone. Vuole usare anche te come un vaso nobile, santificato. Dopo che il Signore ha operato nel cuore di una persona, trasformando, purificando, modellando questo cuore, questa vita, questa mente di una persona attraverso la fede nell'opera che il Signore ha fatto, nel suo cammino quotidiano ha bisogno di conservarsi puro. L'esortazione per noi questa mattina è proprio questo. Dice la parola, perché così facendo sarà un vaso nobile, un vaso santificato. Ma non solo, leggiamo che la parola dice utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Abbiamo visto che è importante conservarsi puri dall'inquinamento da questo mondo che ci può avvolgere, da tutto quello che questo mondo offre, stare lontani dal peccato, non accarezzare il peccato, perché Satana sa come aggirarti. Come sei influenzato dalle tue ricerche? Terzo e ultimo punto. Versetto 22 dice: fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Il tuo cammino con il Signore sarà influenzato dalle tue ricerche, e queste ricerche, se sono nella giusta direzione, ti porteranno a vivere una vita gioiosa, una vita di vittorie, una vita piena di pace che solo il Signore può donare e che il Signore vuole donarti. Sono certo che il Signore vuole e può trasformare la tua vita, il tuo cuore, la tua mente, ma la domanda da farsi è: lo lasci operare come Lui vuole? Non vuole obbligare nessuno, abbiamo visto, a cambiare, ma se tu hai compreso l'importanza di conoscere il Signore, di avere la sua presenza con te ogni giorno, lascia che Lui operi nella tua vita e che sia non solo il tuo Salvatore, ma anche il Signore. Quindi siamo chiamati a questo. Il consiglio di Paolo a Timoteo è anche per noi valido e efficace. Ricerca la giustizia, ricerca la fede, ricerca l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro, e la giusta, e il giusto atteggiamento per noi come credenti, per poter crescere, per poter maturare, per poter essere veramente una testimonianza. E questo è il desiderio del tuo cuore questa mattina? Vogliamo pregare. Signore, vogliamo innalzare te e glorificare te. Vogliamo lodare te per la parola che ancora oggi ci aiuta a comprendere quanto è importante, Signore, considerare quello che tu hai fatto già per noi e quanto è importante a mettere in pratica, Signore. Signore, i tuoi comandamenti. Aiutaci, Signore, a amare gli altri. Aiutaci, Signore, a dedicarci a servire con i doni che tu ci hai dato, Signore. Aiutaci ad essere una testimonianza, Signore, non solo, Signore, qui, ma anche quando usciamo fuori da qui, essere una luce per te, Signore, per il mondo. Così vogliamo ringraziarti e lodarti per l'opera tua, per ogni cosa che tu, Signore, ci permetti di avere. Vogliamo lodare, ringraziare e pregare di guidarci i nostri passi ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen.
Created with free version for non-commercial use.